fu grande la sua rovina. Parola del Signore. L'ascolto della parola di Dio deve andare di pari passo con la pratica, con l'osservanza, con l'obbedienza a questa parola. Altrimenti appunto ci si espone come Gesù ci dice a edificare la propria casa sulla sabbia. Quindi il nostro ritiro prosegue, ormai questa mattina si vede che questi temi, no, sono un tutt'uno, l'uno dipende dall'altro. L'ascolto interiore, la fede profonda nella parola, devono essere accompagnati da una pratica effettiva, dall'esigenza appunto che quello che ascoltiamo nel profondo, quel che crediamo sino in fondo, deve venire poi attuato, realizzato, praticato. E sappiamo che è appunto qui che l'asino cade, qui che facciamo cilecca, nella pratica effettiva. Domani ognuno di noi, ritornando nelle sue case, sa già in qualche modo qual è la buccia di banana sulla quale slitta, si rompe il naso, magari il primo piccolo scontro, magari per un motivo da niente, col marito, i figli, col babbo, con la mamma, col proprio parroco, no? Ci si rimangia tutto, si ritorna di nuovo al tram tram, ci si lascia prendere un po' con il fatalismo, tanto non si cambia niente, no? Tanto tutte le cose vanno avanti sempre come prima, no? Si rischia così, perderci lungo la strada. Ecco, mi pare che Gesù pone la condizione anche più oggettiva per diventare poi delle rocce salde, incrollabili. La parola va dunque praticata, va osservata, va obbedita. Solo in questo modo che i conti tornano. Se noi obbediamo a Dio, Dio obbedisse a noi. Proprio perché bramiamo, desideriamo con tutto il cuore, no? Fare la volontà di Dio. È proprio per questo che Gesù ci profetizza le inondazioni, i venti, le burrasche, le tempeste, le lotte, le incomprensioni, gli scontri. La mattina alla sera, 24 ore su 24, sappiamo che vivere insieme, gomito a gomito, fianco a fianco, di fatto non ci si viene mai a trovare d'accordo su nessun punto. Noi col suo percetto siamo in quattro, non ci troviamo d'accordo mai su nessun punto. Te invece come fai, Antonella? Ecco. Finché tu fai di testa tua, ci avvieni San Francesco, ti impunti, fai leva su di te, vorresti che le cose vadano, mettiamo, a modo tuo, no? Non accetti, mettiamo, Roberto così com'è, no? Allora sei sotto la maledizione. Appena appena rinunci a te stesso, rinneghi te stesso, smetti di pretendere che Irene, il tuo bambino, chiamo, sia tua immagine assomigliata, che invece l'accetti, Irene, che sia così come sia, esattamente opposte, contrarie, come tu la vorresti magari vedere, modificare. Quindi lasci al Signore, secondo i tempi, i momenti stabiliti, l'iniziativa, no? Di plasmare, di modellare, di far sì che pian piano, non tu, ma il Signore, opera questa conversione, questo miracolo, il marito si converte, il rene si converte, te per prima, ti pieghi, spezzi te stessa, annienti te stessa. Allora, appena rinunci a te stessa, a farti giustizia, a farti valere, ad affermarti, rinunciando a te stessa, metti in movimento un'energia di grazia, un'azione di grazia in cui pensi. Poi perché ti accetti come disarmata, ti disarmi ulteriormente, ci pensa il buon Dio, far sì che, diciamo, pian piano, no? Con la sua grazia, sempre di più, realmente, profondamente, no? Il cuore, diciamo, il tuo marito, il cuore, la tua bambina, no? Si piegano e si compie questo momento sublime che bramiamo tutti, no? In casa, no? Essere uno, diventare uno, capirci al volo, che ci sia quella intesa, quell'armonia, che non c'è bisogno di alzare la voce, non c'è bisogno di sbattere il pugno sul tavolo, non c'è bisogno di sbattere la porta. Cioè che il paradiso è questo, quando si arriva a stare insieme, diciamo, proprio come Adamo ed Eva che passeggiavano alla brezza del mattino all'inizio dei tempi, non prima del peccato, in quell'armonia, quella pace profonda in cui ognuno è ed occupa il suo posto, non ci sono intralci, invadenze, no? Prepotenze, sopraffazioni, ma è una gara di bontà, una gara di servizio. Il nostro padre Guglielmo racconta sempre che a 20 anni ha avuto un sogno. Lui è entrato nei Frattini, ieri mi hanno chiesto gli amici di Milano quando è che sono entrato in seminario. Io vuol dire che sono entrato con la prima elementare, perché sono entrato in un collegio tenuto da prete, no? E qui c'è che padre Guglielmo è entrato nei Frattini con la prima elementare, no? Ed è che qui padre Guglielmo batte un altro record, no? Oggi c'è un po' tutta la contestazione che in certa parte, in molta parte è vero, no? Cioè che non si può mettere un bambino, no? Così subito in un convento, in un seminario, no? Dentro di una struttura, se vogliamo, così pesante come il convento, no? Diciamo, con la grazia di Dio, no? Cioè, ha vinto, superato tutti i limiti che qui ci sono dappertutto, anche nelle famiglie più belle e più sane. Ecco, a 20 anni, quando lui viene, è stato colpito dal tifo, ha trovato una voce bellissima come ce l'ha anche adesso, no? E è stato lì sul punto di morire, gli aveva già dato l'olio dell'inferno. Una notte che era come in delirio, era contro lui, ha sognato che era in convento, il convento era come un alveare immenso, i frati erano come api, ognuno, diciamo, badava la sua parte, no? E ognuno faceva il suo lavoro, era il convento che era un paradiso, no? Cioè un sogno, tutti si volevano bere, era tutta una grande volontà. Lui è partito da questo sogno, poi, io tra tutte le persone spirituali che ho conosciuto, io non ho mai visto nessuno come il padre Guglielmo fissato in questo, cioè nel precetto del Signore. Cioè tutto il Vangelo è ridotto a questo. Questo vi comando, di amare scambievolmente. Da questo conosceranno, voi tutti siete i miei discepoli, se avrete amore uni per gli altri. E un po' tutta la sua spiritualità proprio ridotta all'osso è questo. Non solo questo, ma tutti gli altri punti sui quali il padre è irreprensibile, no? È veramente edificante, esemplare, no? Povertà, non ho visto mai nessuno come lui distaccato dal denaro, tanto denaro che è passato dalle sue mani, attraverso le sue mani, solo attraverso le mani dei santi, i soldi vanno al loro posto, no? Il sogno. Sogno, perché la Mara sogna, perché Don Gianni sogna, la comunità, le le sorelle tra di loro, si vogliono bene, non è si amano intensamente, no? E questa è la cosa. La cosa più impossibile e più impraticabile. Quindi se tu vuoi, con la Mara glielo ho già detto, ho già preparato due cartelloni alla Mara che altri lo sanno già, che a Caligio cambi qualcosa, mettere in presente questi due punti. Essere cristiani oggi, due punti. Si salvi. Secondo cartellone, questo è che Mario adesso se lo porta a casa anche Unità Cristiana di Caligi, chiuso per fallimento, perché non si è trovato nessuno disposto a morire, Angela, per primo. C'è la grande legge con la quale il Signore poi ci ha giocati tutti, perché la prima contestazione, il primo dubbio che abbiamo dentro noi, siamo talmente pieni di diffidenze, di pregiudizi, di dubbi che... Diciamo anche che Dio ci ami, no? Cioè, siamo sporchi dentro, eh? Allora il buon Dio com'è che ci gioca? Dice Luther King, buttandosi sotto per primo, umiliandosi per primo. Ma ancora noi eravamo peccatori e si è sacrificato per noi. E allora in questo rapporto, gomito gomito, fianco a fianco, in cui la natura, e non può non essere così che c'è, diciamo, il braccio di ferro, no? Cioè, nessuno di noi due, se stessimo insieme, adesso te mi vuoi bene perché sai che domani vai via, se noi stessimo insieme, dopo tre giorni tu ti renderesti conto che io, anche inconsciamente, diciamo in fondo, no? Ti sfrutto, ti strumentalizzo, no? Ti asservisco, no? Ti fai questo, mi fai quest'altro, poi mi pulisci le scarpe, no? E tu a modo tuo, anche io mi renderei conto che anche tu mi imponi delle cose, no? Allora finché stiamo lì a fare il braccio di ferro, siamo tutti che ci mangiamo la coda l'uno con l'altro, ci inerghiamo, ci strilliamo, è impossibile che scocchi quella scintilla profonda d'amore, no? Cui, diciamo, tu ti senti veramente, no? Il Signore tutto orientato, dedicato a me, ma per amore, non perché io, diciamo, ti comando, eccetera, e viceversa. Appena appena smettiamo di fare questo braccio di ferro, prima lo facciamo purtroppo col buon Dio, questo braccio di ferro, non crediamo, non lo ascoltiamo, dubitiamo, ma è proprio vero, no? Ma se dopo io, purtroppo, no, con la frase che diciamo, però tocca sempre a me fare la parte del disumano, del quaion, cioè mi tocca sempre fare la parte dello storto, dello stupido. Se io accetto questa stortezza, questa follia della croce, questo amore di pura perdita, questo amore che non attende, non aspetta il contraccambio, l'amore che non cerca il suo interesse, cioè l'amore puro, l'amore gratuito, l'amore disinteressato. Per cui io voglio bene a Roberto così com'è, senza pretendere di essere cambiato, capito, quantomeno con l'effetto dell'occhio che vede, lui si rende conto del bene che gli voglio, dei servizi che gli faccio. Un amore a pura perdita, lasciando poi al buon Dio, lasciando al buon Dio, a lui soltanto, l'iniziativa, quando a lui piacerà. Normalmente lui, i suoi tempi sono molto lunghi, ci darà certamente quei momenti rarissimi, mai se ci le chiami baffi, ma alcuni momentini, alcuni, qualche attimo, male, qualche frammento, veramente in cui respiri in casa tua, per dire lo stesso spirito, magari in questo momento un pochettino, forse crediamo anche a tutte le magagne che ci sono, eccetera, cioè, al di là di tante persone, la prima volta che ci vediamo, Fabio e Bimbo, cioè, ci siamo abbastanza, no? Per grazie di Dio, no? Fratellati, fusi, vedremo cosa vogliamo, stiamo insieme per sempre, no? Faccio per dire, che dopo stando insieme, magari dopo due giorni o tre, cominciano a nascere come scaramucce e fuori la nostra natura. Ecco, allora, se tu obbedisci, cioè se tu dai retta a Dio, interiormente, profondamente, allora Dio dà retta a te. Finché invece ascolto me stesso, giro giro, sono come una trottola, giro sempre attorno a me stesso, voglio fare io, voglio vedere io, voglio non impormi, no? Se disubbidissi a Dio, quindi ti ritrovi in pugno un piatto di mosche, cioè ti ritrovi sempre continuamente dalla mattina alla sera, per quanto ti sforzi, ti dia da fare, non cavi un ragno da un buco. Se invece accetti questi tempi lunghi, il Signore ti chiede di attendere, di aspettare, dicevamo ieri, di accogliere il seme, la parola, con pazienza, nella sofferenza, nell'umiliazione. Allora, quel che tu desideri al massimo grado, con Dio te lo prepara, con quelle sorprese che sono proprio sue, quando arriva Lui proprio senti, c'è il suo dito, c'è la sua mano, no? Ti dà la grazia di cambiare, di trasformare un po' quelle che sono le nostre case per natura, che sono tutte delle torri di Babele, cioè tutti un po' affannati, preoccupati, no? A voler fare noi, a voler gestire noi, per così questa scalata di cielo, quando il buon Dio ci chiede che gli apostoli, i discepoli che perseveravano, concordi nella preghiera, nell'attesa dello Spirito Santo, perché solo la potenza, la grazia dello Spirito Santo già può trasformare, cambiare i nostri cuori di pietra, renderci disponibili a realizzare quella comunione che nel piano di Dio è la prima cosa che Dio vuole, che la prima cosa che Dio vuole è appunto la nostra comunione con Lui, col Padre, col Figlio, con lo Spirito Santo. Ma di fatto l'ultima cosa nell'esecuzione sarà il paradiso in pieno, quando i santi ci hanno preceduti, che però lungo questo pellegrinaggio, ospiti, forestieri, pellegrini, non abbiamo qua giù una città permanente, ma andiamo cercando quell'avvenire, ogni tanto, per dire tanto avete fatto quello per le grandi feste, per Natale, no? Per Pasqua, al di là di quella provincia molte volte un po' troppo pagana, panteistica, però si sente così per qualche istante, per qualche attimo, anche il babbo e la mamma si vanno un po' più d'accordo, no? Tra i figli, i genitori c'è un po' più di comunicazione, no? La grazia. Ma se noi vogliamo che ogni giorno sia Pasqua, ogni giorno sia Pentecoste, ogni giorno sia un anticipo di paradiso, bisogna che accettiamo ogni giorno sia Carmo Serrano un venerdì santo. Ogni giorno, anzi bisogna puntare, perché siete sposi giovani, siete tutti giovani, siamo tutti quanti pieni di illusioni, pieni di esaltazione. Pensate di non averla mica, di non averla mica questa roba, no? Lì c'è proprio il collaudo al quale ci è sottoposto, diciamo, il vescovo di Parma, proprio ha fatto venire fuori, mamma mia, quanta cattiveria, quanta violenza, perché finché nessuno ti tocca, tutte le cose vanno bene, no? Quando uno ti tocca proprio nell'osso, cioè ti fa male, no? Ti tocca proprio nel tuo amor proprio, ti ferisce nell'orgoglio, ti tocca proprio in quei piani, quei progetti che tu pensi, mamma mia, più puri così, di così, più sacchi di così, più ideali di così, si muore. Quello è il momento del collaudo, il momento in cui bisogna stare buono, stare caldo, lasciare che la burrasca si sfogli, per appunto da grandi atleti ricevere colpi e stare in piedi. Soprattutto il momento più pesante per la vita spirituale, il momento appunto, dicevo ieri Fabio, proprio della solitudine, della aridità. Per quanto oggi noi siamo proprio in questo momento in cui vedremo di gonfiature, ma si parla comunità, eccetera. Quindi invece di comunità, secondo me, ci mettiamo appunto nel collettivismo, non rendiamo conto abbastanza che la comunità nasce sempre da uno che muore, da uno che accetta di entrare, ma ad occhi aperti, dentro una tomba, da uno che accetta appunto di morire prima di morire, da uno che accetta di marcire, no? Cioè, pensate come il Signore ha iniziato la sua prima comunità, pensate, da Abramo, da uno solo e già decreto. pensate, dato una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia del mare. E da Sara, sua moglie, no? Che era già avanzata in età, la sua matrice già morta, pure anche lei non ha vacillato nella fede. Come può nascere una comunità da dei giovani come voi, che siete selvatici, pieni di istinti esteriori, superficiali, carnali, vagabondi? Siete troppo belli, cioè che diventate più brutti, cioè che diventate, diciamo, meno fiduciosi, no? In voi stessi, nelle vostre forze. Anche se Gesù con dei giovani ha fatto delle meraviglie, San Domenico Savio, Santa Maria Goretti, no? Li ha trovati proprio pronti, disponibili nell'atto in cui è passato. Ecco, se noi Mara obbediamo a Dio, i frutti sono garantiti, 100%. Il dramma Fabio è sempre, e anche quando diciamo di obbedire, ma non facciamo la nostra volontà. Questo è, cioè noi siamo un fascio di contraddizioni in piedi. E San Paolo proprio ce lo mette davanti nel muso, proprio ce lo sbatte di fronte. Disgraziati che siamo. Cioè noi vediamo il bene che ci sta davanti, no? Che ci invoglia, è bello, no? Io passavo domenica pomeriggio andare a vedere, trovare un inferno, trovare un ammalato, darci da fare, vedere in parole magari ci sono dei bambini lì abbandonati, organizzare un gioco, no? Sciupare, perdere una domenica per far contenti dei bambini, no? È un'opera grande, piuttosto che vedere tutti i film dove c'è una puzza di sigarette. Vediamo dunque il bene che c'è. Non lo facciamo, ma è terribile. Se desiderio, qui ci di discutere magari marito e moglie, diciamo insieme, magari la moglie ci taglia la lingua, dovrebbe spontaneo di rispondere, no? E non ce la facciamo, abbiamo questa parrocchia dente per dente. E invece il male che ci ripugna, che ci fa schifo, ci attrae, ci lascia di, diciamo di guasto originale, no? Di guasto interiore, di paciugo che abbiamo dentro di noi. Non abbiamo il dominio su di noi, cioè non abbiamo la forza di vincerci. Si dice, c'è pure quel proverbio che si dice, no? Al cuore non si comanda, è vero? E invece la buona novella del Vangelo è proprio questa: è possibile, diciamo io, l'impossibile. È possibile con la grazia di Dio, cioè sempre lì, con l'aiuto di Dio, la potenza di Dio, ma una, come dire, che dice, è un dono che va sempre chiesto, domandato, no? Supplicato. Vedete, un quel che tentiamo di fare così, ci si alza al mattino, la prima cosa che possiamo subito cercare, mettersi in ginocchio, qui durante il giorno, continuare a perseverare nella preghiera, perché noi siamo come dei mendicanti, abbiamo bisogno di tutti, di tutto. Non possiamo fare un passo in avanti nella vita spirituale senza stendere continuamente la mano al buon Dio. La parabola di alcune domeniche fa, no? Il buon Dio che ci insegna lui poi la malizia per strappare i suoi doni, no? Dobbiamo perseverare nella preghiera come la vedo importuna, sino a importunare. Bello, chiedete, non vi sarà dato, domandate, ricevete, bussate, non vi sarà dato. Perché questa è la condizione, per edificare la propria casa, sino scavare nel profondo, scavare dentro di noi. Non pensare che il tempo che tu dedichi al Signore, a te stesso, a riflettere, a meditare, che sia tempo perso sottratto ai bambini, al marito, al prossimo. Anzi, quanto tu vuoi dare di meglio a te e al tuo marito, tanto tu devi battere in ritirata. Bevi un po', sottratti, perché se ti lasci mangiare viva, ti lasci ingolfare dal da fare che c'è tutti i giorni, non finisci mai di diventare quelle donne trafficanti, trafficone, così tanto buone e santissime, però delle marti incorreggibili. Tuo marito, penso, prima ancora
della polenta, prima ancora del vestito, delle scarpe pulite, ha bisogno che tu sia te stesso, umilmente, sino in fondo. Bisogno di vedere in te una persona con calma, no? Lo ascolta. Una persona che è pronta a ricevere con lo sfogo, magari tu hai lavorato tutta la giornata, viene a casa la sera, un po' arrabbiato, no? Bisogno di vedere in te, penso, un padre spirituale, no? Una madre spirituale, una persona che lo completa e lo integra in tutti gli aspetti, in tutte le dimensioni. Ha bisogno di vedere in te una persona spirituale, no? Calma, paziente, dolce, mite, umile, povera in spirito, disponibile, docile, a tempo pieno, 24 ore su 24, attorno che ti ricarichi. Se magari un pochettino anche con fatica, a denti stretti, per dire, non trovi un angolino nella tua giornata in cui finalmente avrai pure diritto anche tu, se lavori dalla mattina alla sera, sgambetti, dai, di metterti fermo, buono, calmo, ai piedi di Gesù e ascoltare la sua parola. E sappiamo che il limite di tutti è proprio questo. Marta, Marta, tutti inquieti, ti affanno per troppe cose, ma una cosa sola è quella che conta. Maria c'è la parte migliore e non le sarà tolta. Ieri a perdere il tempo ad ascoltare Gesù, che è Gesù, è lui in prima persona che prima di tutto vuol bene a tuo marito, vuol bene ai tuoi figli. E Gesù sì che è Gesù, gli preme la salvezza di tuo marito, dei tuoi figli, dei tuoi confratelli, delle tue sorelle. Ma è lui che ti dà, se tu lo ascolti, se tu ti fermi, è lui che ti dà, direi, la strategia, no? La tattica per conquistare, per sciogliere, per vincere le durezze, le asprezze del carattere del marito, no? È lui che ti dà, direi, il programma pastorale nella tua famiglia, nella tua casa, nella tua comunità, per arrivare così. Non per te, perché te ti devi accettare come strumento inutile e dannoso. Te più ti impunti, più vuoi far te, più diventi un intoppo, un intraccio, più impedisci mare l'effusione, cioè il passaggio del mistero pasquale di Cristo, questo mistero che è sempre in atto, che è sempre operante, tutti i giorni, ogni momento, quando lavi il sederino a Pippo, se tu interiormente sei disponibile, lasci passare Gesù. Allora Gesù ti dice anche al minuto, pensa, dettaglio, cosa non dire, cosa fare, cosa tacere, cos'è il momento adesso, magari ti avrebbe la voglia istintivamente di dire una cosa, invece aspettare, lasciare che il marito, diciamo, sia passato 5 minuti, ecco. Allora com'è importante, Fabio, la solitudine, ecco, tutto anche lì compeso, ordine e misura, perché è Ria l'unica, la vera, la perfetta, la cristiana coerente, anche perché lei ha ricevuto questo dono dei doni, il guasto originale, diciamo, visto in previsione dei meriti di Cristo, gli è stato totalmente, no? Tolto. Ed è lei che ci insegna questa sintesi, no? Così difficile, perché così avete ragione voi, la Bibbia, mamma mia, com'è difficile, com'è, è indigeribile. Prima Dio dice una cosa, poi dice un'altra, poi dice Dio onora il padre e la madre, poi dice odio tuo padre e tua madre. Tutta una contraddizione. Ed è che il bello, tra l'altro, dell'essere uomo, no? Che solo ci dà la gioia, pian piano, di trovare questo ricamo d'oro, no? Questo filo conduttore che c'è, che per forza ci deve essere, altrimenti la vita sarebbe proprio una fregata, noi saremmo condannati a un soffrire senza senso, non in vano, però quel che è un dono suo non sarà. Il Signore vuole che diventi una tua intuizione. D'ora in avanti, che per te, Mara, la fede non sarà più un solo e puro dono che viene dall'alto, ma qualcosa che deve essere strappato, faticato, sudato dalle tue energie, da una violenza che devi fare su di te. Cosa volete che sia stare senza mangiare la carne o essere vegetariano? Questa sì che è la violenza delle violenze. La mattina alla sera prenditi a te fuori, perché ti verranno tutte le voglie anche di andare a servire le brusi, ma non ti salterà mai la voglia addosso di metterti fermo, di metterti in ascolto del Signore. Questa è la nostra natura. Io ho 43 anni, se devo fare una scelta, Fabio, tu sei Antonio. L'altro amico dov'è? Non mi hai chiesto il nome, te? Giovanni. Per andare a un ammalato, o mettermi in chiesa a pregare, se io do retta a me stesso, al mio istinto, guarda, zium, dall'ammalato ci vado subito. Ammalato, posto, lei padre, lei sì che è bravo, tu non ridi, lei sì che è bravo, non come Don Gianni, non fa mai niente, sta sulla carta, invece se mi devo portare da solo, Mara, vagabondo, adesso mi sono confessato, come un cane, lì, nel tabernacolo, quindi non c'è nessuno, nessuno mi vede, questo Dio là che sta zitto, muto, chi te lo fa fare, sta lì, Antonello, sei giovane, che mi voglio andare alla parrucchiera, invece andare proprio lì, quanto ti costa una parrucchiera? Ecco, state da solo come un cane, i piedi di un pezzo di pane che dicono che dentro lì c'è Dio. E Maria custodiva, meditava tutte queste cose nel suo cuore. E attraverso il silenzio, l'ascolto, la meditazione personale. Stare fermo, ma molto lungo, molto, molto, molto. Ecco. E allora pian piano, il Signore, senza che tu neppure te ne accorga, no? Il Signore ti libera lui pian piano. Tutte quelle errogne che abbiamo tutti, chi perverso, che abbiamo un po' di gelosia e via via. La nostra natura proprio è un abisso senza fondo, no? Pian piano, Signore, che bello. Senza neppure tanta fatica, per così dire. Se però stai lì, ai suoi piedi, lo ascolti, gli dai veramente da vedere che prima ancora del tuo marito, prima ancora dei tuoi figli, ti prego, insieme. Quindi dai credito, dai fiducia al Signore. Quindi, scusate, buttate fuori dentro il cassetto nero la televisione, la radio, i giornali, i giornalini, e ascoltare il Signore è difficile, perché il Signore non lo vedi, non lo senti, questo è dura. Allora per metterti in contatto con lui devi scomparire nell'invisibile, immergerti nell'invisibile. Se tu vuoi cominciare così ad ascoltare una parolina, ma che venga da lui, non da qualcheduno di meno, non quel signore purtroppo bistrattato da questi predicatori come siamo noi, che siamo un branco di facciamo fare brutta cattiva figura al Signore, ma il Signore proprio in prima persona. Allora, cioè una volta che l'hai gustato, non ne puoi più fare niente. E senti, non c'è più bisogno poi di andare al crocetto. Devi stare solo buono, calmo, a caligio. Perché lì c'è lo stesso Dio, lo stesso Signore che è dovunque, che è dappertutto, il Signore ti attende, ti aspetta. Per questo ecco io, stendo al vento, ti attrarrò a me. Porterò nel deserto e là parlerò al tuo cuore e ti fidanzerò con me per sempre, ti fidanzerò con me nella giustizia, nella fedeltà, nell'amore, nella benevolenza. Tu conoscerai il Signore, tuo sposo. Mi hanno mandato una settimana fa un libro intitolato così, Il primo amore, della famosa maestra brasilea, sì. E ho letto qualche cosina, ma molto brava, è una donna protestante, ma una mistica proprio, scrive benissimo, semplicissimo, fa vedere come per tutti il ritorno al primo amore è sempre il ritorno a Dio, perché noi innanzitutto e prima di tutto siamo sposati con Dio, questo è il nostro matrimonio fondamentale, nel battesimo è lì che Dio ci ha cementati, ci ha fusi, ci ha legati lo Spirito Santo con la Chiesa, il mistero della sua morte e risurrezione. Ora proprio per arrivare all'amore sponsale col tuo marito, col tuo fidanzato, devi proprio fare i conti, ritornare sui tuoi passi, fare marcia indietro, non solo fare una frenata fortissima, che se vai avanti in testa tua sbagli tutto, ma tornare indietro e prendere le direttive dal Signore, non dal Vaticano. Al Signore che ti dice tutto per filo per segno, come ecco il Signore ti sublima, ti cambia, ti trasforma, ti rende una sposa, una moglie, un marito, un fidanzato, diciamo, più idoneo a realizzare questa che sappiamo è la battaglia delle battaglie, per realizzare un cuor solo e un'anima sola, perché per natura ognuno di noi tende, diciamo, a fare per conto suo, tende a tirare sempre dalla parte opposta che l'altro magari gli suggerisce, questa è la natura. E il maligno, poi, ecco la tentazione fondamentale, il maligno tende sempre lì, di spaccare, di rompere l'unità tra Lino e Natale, tra Natale e Guglielmo, tra Wojtyla e Giuseppina. Perché sai, il demonio è che appena tra il figlio e i genitori si riesce a rompere l'unità, a mettere appena appena così un piccolo disaccordo, come una piccola falla in una diga, allora sbraga tutto, ci divide e poi ci fa fuori uno alla volta. Raccontavo con alcuni di voi, un mese fa è venuto qui un giudice di Parma, un santuomo, ha raccontato una cosa che a me mi sembrava una barzelletta. Due sposini giovani, Antonella, dopo 17 giorni si sono sposati, sono andati a lui a chiedergli il divorzio. Voi che sapete meglio di me di queste cose, e oggi è così. La casa si costruisce sulla sabbia chiara. Il primo momento, la prima arrabbiatura, la prima che ti pare che lui ti si lasci. Ecco, credo che sia proprio importante fermarsi, no? Che interrompere, come ho già detto troppo, che se non partiamo decisi, risoluti, da questo ritiro, che in casa mia la chiesa, la comunità la devo fare io, con la grazia di Dio non c'è nessun santo che tenga. Se non mi dispongo io a soffrire sulla mia pelle con fatica, con sudore, con lacrime, di rendermi disponibile, collaboratore col Signore, a far sì che nella mia casa i rapporti cambiano, se non entro io in questa disposizione interiore, e già notate, entrare in questa disposizione interiore non è un fatto di volontarismo, è una grazia, è già un miracolo. Se non mi dispongo io così, soprattutto voi donne, no? Questa immagine che non è sentimentalismo, non è, diciamo, stupidità retorica, vuoto, borsa, che è la realtà, cioè voi donne conquistati noi uomini con la condotta, con il contegno, con lo stile, no? Che è frutto poi di un lavoro su voi stesse, no? Dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina, ci conquistate con i fatti, con le opere, non c'è altra via. Questi fatti, queste opere, che innanzitutto e prima di tutto, se vogliono essere appunto fecondi e fruttuosi, esigono per tutti quell'anima contemplativa, quell'anima che si rimette, che si abbandona totalmente, no? Al suo Dio, così come in Maria risplende, no? Brilla, quella sottomissione totale, che è una parola che fa paura, questa, fa venire la pelle d'oca, anche oggi non si parla di emancipazione della donna, ma che è legata proprio a questa obbedienza fondamentale, l'obbedienza di una schiava. Proprio la grandezza di Maria è in questo, che si è fatta l'ultima di tutti e la schiava di tutti. Allora se tu, moglie, sposa, in casa tua, fai proprio l'esperienza sulla tua pelle, di come il Signore con la sua grazia può trasmutare, cambiare i rapporti con i figli, con il marito, con i vicini, ecco, puoi arrivare anche tu, anzi, il Signore non fa parzialità per nessuno, perché ha dato a Maria le grandi cose che ha compiuto per Maria, e Maria deve compiere con te, per te e in te. Ma anche, guardate, la Madonna non è uscita, per così dire, dalla bottega di falegname di Giuseppe. Cosa che ha fatto la Madonna? E Maria custodiva, tratteneva, meditava, legava insieme tutte queste cose nel suo cuore. A voi donne Gesù chiede il primato dell'invisibile, il primato del silenzio, il primato della contemplazione. È qui che diventate voi stessi, qui che voi donne cristiane, qui diventate specchi, modelli, esemplari, segni profetici che per tutte le donne che sono nel mondo, capaci di dare un orientamento effettivo, capaci poi di aiutare tutte, ognuno a ritrovare la sua identità senza diciamo, complessi né di inferiorità né di superiorità, ma essendo voi stesse donne umilmente realizzate nel Signore. Che la Madonna loro ci conceda di mettere i piedi sulla roccia, di avere fiducia, di dare proprio credito al Signore, di renderci conto, di accettarci così come siamo. Come dice San Paolo ai Romani, siamo tutti. Il Signore ha rinchiuso tutti sotto la disobbedienza per usare misericordia a tutti. E come la Madonna, questo sguardo di compassione profonda, di tenerezza, di misericordia, perché vede l'uomo come voi mamme, vedete i vostri bambini che ribelli, disobbedienti, scatenati, gli dite una cosa, si diverte la vostra cosa a fare il rovescio. Questo sguardo, diciamo, nei confronti dell'umanità intera, per imparare questa via che la Madonna per primo ha fatto sua, sulla sua pelle, diventare le sorelle di tutti, le mamme, nei confronti di tutti gli uomini, realizzando l'amore reciproco, l'amore vicendevole in casa tua. Perché ognuno è grande nella sua casa, ognuno è grande al suo posto. Finisco con questa preghiera antichissima di fare riassumere tutto. Non permettere, oh Signore, che noi abbiamo ad ascoltare la tua parola senza meditare. Che la meditiamo senza amarla, che la amiamo senza poi metterla in pratica. Sull'esempio della Vergine Santissima, il vero, il sommo, il perfetto profeta, il termine di confronto poi per tutta la profezia di tutti i secoli, di tutte le generazioni, proprio in quanto Gesù profetizza e preannuncia la croce, non qualche cosa di meno, non come potrebbe fare purtroppo il sottoscritto per il mio rifiuto di soffrirlo, no? Propagando così la parola, no? Come una specie di reclamo, ma proprio perché Gesù sulla sua pelle, in cambio della gioia che gli era proposta dal mondo, ha scelto la croce, ha sposato la croce, diventa per noi una volta per sempre il criterio sicuro, la via d'uscita, cui anche noi, senza paura, senza tentennamenti, senza rossori, senza vergognarci della croce, senza farci dei falsi complessi, proprio sposando la croce, amando la croce, tenendola stretta la croce, siamo sicuri che non malgrado la croce, esemplificando, non malgrado tutta la fatica che dobbiamo fare per fare i conti con i caratteri degli altri, con la diversità del mio collega di lavoro, ma proprio non malgrado, ma di dentro della croce. La parola mi precede, mi previene, mi accompagna e mi dà la garanzia morale, la certezza infallibile che ha di dentro della croce. Io posso portare molto frutto, confidando appunto nella croce, abbandonandomi alla croce, perché alla fine poi tutta la parola che il Signore ci viene a dire, come dice San Paolo, è la parola della croce. Tutte le altre parole le sappiamo fin troppo, dove vogliono arrivare, che scopi hanno, quali sono più o meno nascosti, no? Gli interessi, i quattrini, eccetera, chi più ne ha più ne mette. Questa è la parola nuda, la parola più povera di così, non c'è, però la parola ci dà la grazia di aderire alla realtà quotidiana, alla fatica di tutti i giorni, di ricominciare sempre da capo. Se mi dispongo ad accogliere questa parola nella pazienza, questa parola, come dice San Paolo agli Efesini, pensate, mi restituisce, mi ripaga, mi dà infinitamente più di quanto io stesso non arrivi a pensare, desiderare, immaginare. Questa parola dunque accolta con pazienza, quelli gli effetti che riporta in me. Degli effetti, diciamo, che conosciamo già, che però dobbiamo sempre richiamarli da capo, perché è proprio lì dove l'asino cade, è la libertà dal peccato, la libertà dal male, la libertà dal mondo, la libertà dalle mode, la libertà dalle propagande, la libertà dalle ideologie, la libertà dalla morte, la libertà dal maligno, dalla schiavitù, dalle seduzioni, dagli inganni, la libertà veramente di seguire con certezza morale, con evidenza suprema, come, così come mi attesta lo Spirito Santo, dove realmente posso cominciare a mettere i piedi, come dicevamo questa mattina, in questa incertezza in cui ci troviamo tutti. Sappiamo che la parola ci dà la certezza, delle certezze. Se io c'è veramente sto facendo la volontà di Dio, pur invece purtroppo rimango schiavo in tutti i tranelli che ha fatto la nostra natura. Continuamente penso di fare quel che Dio vuole, invece faccio sempre quel che mi pare piace. Selgo me stesso, selgo i miei capricci, riaffioro continuamente come una gramigna la mia volontà di potenza, di dominio, di possessività, di carnalità, di istintività, di aggressività. Invece è proprio la parola che mi libera finalmente da me stesso, mi libera dai miei cerchi circoscritti, dalla mia piccineria, dalla mia grettezza mentale, mi libera dalle invidie, dalle gelosie, dalla cattiveria, dalla mia superficialità, dal mio continuamente, dalla mattina alla sera, che sono sempre me stesso, non cambio mai, non mi converto mai, sono più duro, sono refrattario, impermeabile, terra desolata, arida, incapace a contenere questa rugiada, questa acqua della parola di Dio. Vede nella parola gettata, sposata, come ha fatto San Francesco, non malgrado, ma al divino, delle prove, tribolazioni, persecuzioni, cominciare da quelli di casa sua, i suoi parenti, cominciare dai suoi compaesani, preso come pazzo, per riparare di Dio, perseverare. Proprio perché è la parola, si chiamava anche questo video, è la parola che non solo non ci fa mai essere o rimanere in Italia, gli eterni retrogradi, no? Delle accuse di tanto che danno ai cristiani sempre di essere un pochettino rimorchi, quelli che arrivano sempre per ultimo, no? Gli osservatori, non so che cosa, i civili, bravo, ma è la parola che ci fa essere proprio i profeti della storia, che bello, non solo, non siamo mai in ritardo, ah no, dico questo, se mi sta, sono sempre in anticipo, capito? Che bello. Siamo, mi sembra proprio questo, essere continuamente in anticipo, sempre nuovi, sempre aggiornati. La Gisella mi diceva, lei, per sapere le notizie sul mondo, lei non va a leggere, come fa Gianni, lei non va a leggere, mi si chiama, quello che c'è, la Repubblica, lei legge l'Apocalisse, lei tutti i giorni dell'Apocalisse, lo sa tutto, di tutto. In fondo la realtà è semplice, è un altar, o cerchiamo Dio, lo cerchiamo sempre più, sinceramente, lealmente, effettivamente, praticamente impegnandoci dalla mattina alla sera, 24 ore su 24, senza concessioni, senza interesse, oppure è il bisogno, bro e building, se il mio, cioè per gli altri fanno, no? Soldi, denari, motori di macchine, lui dice, questo o possiamo tenere appunto i piedi su due staffe. Più riponiamo nostra fede in questa parola, più diventiamo veramente liberi. Liberi, non per modo di dire, spassionatamente liberi, non schiavetti duri degli altri che sono dei buoni, questi fatti di terroristi, parliamo proprio per gare, diventiamo libertà di dirci infatti veramente un immenso fascinamento, diciamo, che il Signore ci simula, ci dona la grazia di Dio, la libertà di diventare veramente uno corresponsabile, fianco a fianco, gonto a gonto, poterci dare una mano insieme per fare insieme questa strada di ritorno attraverso la fatica dell'obbedienza. Noi sappiamo che se c'è un privilegio, non è esattamente il rovescio di quelli del mondo, tra di voi che vuole essere il primo si faccia l'ultimo di tutti, è lo schiavo di tutti, il privilegio di servire, di lavarci i piedi l'uno con l'altro. Mentre nel mondo, per dire, continua questa corsa impazzata al primo posto, al prevalere, al dominare, la vera vittoria è chi lava i piedi a un lebbroso, di chi cura le ferite, di chi sta vicino a un morente, di chi perde, chi perde, per così dire, umanamente il suo tempo, no? Tirare su, educare dei figlioli. Oppure anche tutti questi, diciamo, mali fisici, ci sono delle malattie, spiego, molto più difficili, le malattie morali, spirituali, oggi più che mai, che mi pare che tutti abbiamo proprio bisogno di questo, sorelle spirituali, donne spirituali, mamme spirituali, fratelli spirituali, papà spirituali. E proprio lo possiamo diventare l'uno per l'altro, tingendo lo spirito di Gesù crocifisso, questa fatica che dobbiamo far tutti stare sottomessi l'uno all'altro. Questa parola dunque opera in noi quel che non può operare nessun'altra potenza al mondo, è la parola che piega, che spezza, che schianta il nostro io, frantuma il nostro orgoglio, la nostra superbia, la nostra volontà di non voler dipendere, di non voler servire. Chi? Io. Io a servire lui. Ecco, questa è la natura. La parola invece, diciamo, accolta, creduta, ci dona proprio questo dono, questa grazia, di vedere veramente che anche dopo magari tanti anni qui si vive insieme, pare che non si trova nel paradiso. C'è San Cristo, è il nostro volo. Anch'io quando veniamo a farci una domanda che Cristo ti come che inizia a mangiare, perché io dormo, veramente dobbiamo tra dei giorni tanti.